Radiodramma di Friedrich Durrella.
Traduzione di Italo Alighiero Chiusano.
Compagnia di prosa di Firenze della Radiotelevisione Italiana con Stefano Sibaldi.
Personaggi e interpreti.
Traps Stefano Sibaldi.
Un meccanico Franco Sabani.
L'oste Gianni Pietrasanta.
Il giudice Lucio Rama.
Il pubblico ministero Giorgio Piamonti.
L'avvocato difensore Adolfo Geri.
Pilet Corrado Gaipa.
Simonetta Giuliana Corbellini.
Tobia Rodolfo Martini.
Regia di Umberto Benedetto.
Caro il mio uomo, ora ti concio per le feste. Gli tiro il collo, gli tiro. Avrà di che stupirsi. Senza misericordia. Né grazia né perdono. No, bello, a me non la fai. Ma che ci ho scritto in fronte, Giocondo? Il 5% vuole fregarmi! Il 5%! Ma ho buon fiuto io. Fortuna, quell'affare con Sturler ha funzionato. Ci faccio un bel guadagno. L'ho infinocchiato proprio per bene. Ma cos'ha sta macchina? Non si muove. Niente da fare.
Oh, guarda. Non è quella una stazione di servizio?
Ehi! Sentite! Che cos'ha la vostra Susebecker?
E che ne so. Stavo per affrontare questa salitella quando a un tratto mi si ferma e non va più avanti.
Fatemi un po' vedere. Ah, ecco, vedete?
Accipicchia. Ci vorrà una riparazione un po' seria, no?
Credo anch'io.
E quanto impiegherete a rimettere in sesto la macchina?
Potete venire a ritirarla domattina alle 7.
Domattina?
Considerate che sono le 6 di sera.
È lontana di qui la stazione?
Mezz'oretta di strada.
Si può pernottare in paese?
Andate a vedere alla locanda dell'orso.
E va bene. Mi chiedo soltanto che cosa abbia il motore. Io non me ne intendo. Oggigiorno siamo alla mercé dei meccanici come un tempo a quella dei predoni di strada. Ecco la locanda dell'orso. Quel grassone sarà l'oste, immagino. Avete una camera libera?
Mi dispiace, è tutto occupato. C'è il congresso dell'associazione allevatori di bestiame.
Ci sono altre locande in paese?
Sono occupate anche quelle dai congressisti. Ma andate un po' dal signor Verghe. La Villa Bianca in fondo allo stradone e poi a sinistra, quello riceve ospiti.
Farei meglio a prendere il treno. A parte che tra un'ora poi dovrei cambiare due volte. No, non me la sento proprio. E poi la macchina dovrei pur tornare a ritirarla. Carino sto villaggio. Chiesetta, una quercia gigante, casette per una sola famiglia. Ci abiteranno impiegati in pensione, gente che vive di rendita. E guarda quante cascine, solide, pulite. Guarda, guarda, anche i mucchi di concime messi su con cura. Quanto si danno da fare. Mucche, non ci mancava altro. Si sa, siamo in campagna. Bella sera d'estate. Il sole è ancora alto in cielo. Domani è la giornata più lunga dell'anno. Forse avrò un'avventura. A volte si trovano delle ragazze carine in questi posti sperduti. La Luisa, una Caterina, come recentemente a Grosbia Stringer, una nottata coi fiocchi, si chiamava Eva.
Oh, eccola lì, circondata da faggi e di abeti. Bella, bella. E bello anche il giardino, piuttosto grande. Alberi da frutta, aiole di verdura, fiori. Mica male.
Nessuno in vista.
Eia!
Che cosa desiderate?
Il signor Verghe!
Sono io!
Il mio nome è Trass, Alfredo Trass.
Piacere!
Mi hanno detto che avrei potuto pernottare in casa vostra. Ho avuto una panna.
Accomodatevi!
Quanto chiedete?
Niente!
Niente? Ah, beh, questa... Siete Babbo Natale in persona?
Avvicinatevi, venite sulla veranda.
Eccone uno che arriva, era tempo. Che pacchia, sembra un industriale.
Ma che è un viaggiatore di commercio.
Stupendo.
Non vorrei disturbare.
No, non disturbate affatto. Sono solo, mio figlio è negli Stati Uniti, sicché sono più che contento di ospitare ogni tanto qualcuno.
Ma ne avete già degli ospiti?
Amici, pensionati come me, venuti a vivere in questo villaggio per via del clima. Passeremo la serata insieme, si farà una cenetta. Vi invito ad essere dei nostri.
Caspita! Un'ospitalità simile non esiste più al mondo. Sembra quasi una favola.
Permettete che vi presenti un pubblico ministero in pensione.
Il mio nome è Zorn.
Felicissimo.
Un avvocato in pensione.
Permettete, Kümmer.
Molto lieto.
E il signor Pile.
Tanto piacere.
Stupendo.
Questo è il signor Trapps. Simonetta pernoterà qui.
In quale stanza, signor Berger?
Oh, ma Simonetta, dobbiamo prima scoprirlo, no?
Capisco.
Perché sapete, signor Trapps, i nostri ospiti occupano ciascuno la camera che corrisponde alle loro qualità.
Un'idea originale.
Volete un po' di vermut?
Volentieri.
Con un goccio di gin?
Non so neanche cosa ho fatto per meritarmi tutto questo.
E è che con la vostra visita voi ci rendete un servizio.
Un servizio?
Potreste partecipare al nostro gioco.
Con piacere. Ma di che gioco si tratta?
Un gioco un po' singolare.
Capisco. Lor signori giocano a soldi. Ci sto con entusiasmo.
No, non è questo il nostro gioco.
Ah no?
No.
No. Il nostro gioco consiste in questo... che la sera torniamo a esercitare le nostre antiche professioni.
Le vostre antiche professioni?
E giochiamo al tribunale.
Accidenti! È roba da far venire i brividi.
In genere riesaminiamo i famosi processi storici. Il processo di Socrate, il processo di Gesù, il processo di Giovanna d'Arco, il processo Dreyfus... Oppure invitiamo a comparire diversi personaggi del passato.
E così ieri, ad esempio, abbiamo dichiarato irresponsabile Federico di Prussia e lo abbiamo messo sotto tutela.
È davvero un gioco singolare.
Stupendo, vero?
Ma il meglio, naturalmente, è quando possiamo giocare sul vivo.
Beh, sì. Immagino.
Perciò, di tanto in tanto, qualche mio ospite ha la compiacenza di mettersi a nostra disposizione.
Ma è più che naturale.
Voi però non siete obbligato a prendere parte al gioco, signor Trapps.
Ma certo che gioco anch'io.
Sì, va bene. Volete un whisky o una vodka?
Un whisky.
Sigaretta.
Tante grazie.
Fuoco?
Grazie, ho l'accendino. Un regalo di mia moglie.
Per quanto concerne la vostra parte, egregio, signor Traps, sappiate che è molto facile da recitare, saprebbe farlo chiunque.
Sono curioso.
Il giudice, il pubblico ministero e l'avvocato difensore li abbiamo già. L'unica parte vacante è quella dell'accusato. Oh, ma ripeto, voi non siete minimamente tenuto a giocare con noi.
Che sorta di delitto dovrei aver commesso?
Una questione del tutto irrilevante, amico mio. Un delitto si trova sempre.
Mi incuriosisce proprio.
Signor Traps, già che vi siete deciso a partecipare al gioco, bisogna che vi dica due parole un po' sul serio.
A me?
In fondo sono il vostro difensore.
Grazie, molto gentile.
Venite, venite. Andiamo in sala da pranzo ad assaggiare il porto del signor Verghe. Un vino stravecchio. Dovete provarlo. Venite. Venite. Bella sala da pranzo, vero? La grande tavola rotonda, solennemente imbandita, austere seggiole dagli alti schienali, quadri secenteschi alle pareti, oh, roba autentica, eh? Non cose strampalate come quelle che dipingono oggigiorno. Venite, venite, è un'atmosfera confortevole, la poesia del focolare. Adesso ci riempiamo due bei bicchieri di porto e beviamo alla nostra salute. Ecco qua, a voi.
Eccellente.
È vero?
La miglior cosa è che mi confessiate subito il vostro delitto. Allora vi posso garantire che in giudizio la spunteremo. Il pubblico ministero, quel signore alto e secco col monocolo, è già sulla novantina, d'accordo, ma è ancora in pieno possesso delle sue facoltà mentali. Ai suoi tempi è stato una celebrità mondiale. E anche il nostro anfitrione è un giudice molto severo, o forse addirittura pedante. Come vedete, la situazione non è priva di pericolo. Ciò nonostante, mi è riuscito di salvare la stragrande maggioranza dei miei clienti. Solo una volta, nel caso di un omicidio per rapina, non c'è stato niente da fare. Ma un omicidio per rapina, nel vostro caso, è da escludersi, mi sembra. O no? Purtroppo non ho commesso nessun delitto, caro dottor Kummer. Beh, è strano però che il pubblico ministero porti il monocolo. Non è roba passata di moda? Alla salute.
Prosit. Quanto a me, preferisco i miei occhiali a molla.
Sicché vi sentite innocente, signor Traps?
Ah, beh, sentite, ho forse una faccia da delinquente?
Va bene. Soprattutto pensate a ogni parola che dite, non chiacchierate a vanvera, se no va a finire che vi condannano a qualche annetto di carcere senza che io possa farci nulla.
D'accordo, d'accordo. Divertente sto gioco di società, devo ammetterlo.
Ecco che arrivano gli altri, venite, sediamoci al tavolo. Simonetta ci servirà la cena.
Che cosa si mangia?
Zuppa di tartaruga.
Ah, stupenda.
Buon appetito.
Buon appetito.
Buon appetito.
Buon appetito. Bene, imputato. Che cosa avete da offrirci? Oh, un bel assassinio, spero.
Devo protestare, signor procuratore. Il mio cliente è un imputato senza delitto, una vera rarità giudiziaria. Egli è innocente, del tutto innocente.
Come, come?
Innocente?
Ma è inaudito.
Dobbiamo esaminarlo. Ciò che non può esistere, non esiste.
Fate pure, signor procuratore.
Prose, signori, accompagnate da un leggero frizzante vino di Neuchâtel.
Il mio antipasto preferito.
Stupendo. A vostra età, signor Traps?
45 anni.
Professione?
Faccio il rappresentante generale di commercio.
Benissimo. Avete avuto una panna?
Sì, sì, per caso. È la prima volta da un anno a questa parte.
Ah, ecco. E un anno fa?
Ah, con
Conducevo ancora la vecchia macchina, una Citroën 1939. Ora invece ho una fuoriserie, una Studebaker rosso sangue.
Una Studebaker, no? Interessante. E da poco tempo, dite. Prima, immagino, non eravate rappresentante generale, no?
No, ero un semplice comunissimo commesso viaggiatore in articoli tessili.
Già, la ripresa economica.
Il signore prende le trote col burro fritto o con la maionese?
Con la maionese.
Vi ripeto, signor Straps, state attento. Ogni domanda del pubblico ministero ha un suo fine preciso.
Signori miei, devo dirvi che finora le serate più divertenti per me erano quelle che passo al circolo della cucagna. Ma ora confesso che questa serata fra uomini è ancora più spassosa.
Siete il socio della cucagna. Significativo. Che soprannome avete là dentro?
Il Marchese di Casanova.
Stupendo.
È un soprannome che corrisponde alla vostra vita privata.
Attento.
Simonetta, un po' di insalatina di Bruxelles, per favore.
Caro signor pubblico ministero, soltanto in parte. Sono rigorosamente sposato, padre di 4 figli. E se a volte mi capita qualche avventura extraconiugale... Sono sempre cosette occasionali e prive di ambizione.
Un altro bicchiere di Neuchâtel?
Grazie, è un nettare.
Caro signor Traps, vorreste avere la bontà di raccontare per sommi capi la storia della vostra vita agli amici che vi circondano? Poiché abbiamo deciso, carissimo ospite e peccatore, di giudicarvi e possibilmente di mettervi in gattabuia per un bel numero di anni, mi pare che sia il caso di sapere qualche cosa di più personale, di più privato, di più intimo sul conto vostro. Perciò storie il più possibile salate e pepate.
Una volta abbiamo avuto tra noi un lenone, signor Traps, che ci ha raccontato una serie di gustosissime storielle professionali, e con tutto ciò se l'è cavato con 4 anni di carcere. Veramente stupendo.
Che volete che vi racconti di me? Io non sono affatto un lenone. Conduco una vita banalissima, signori miei, una vita assolutamente comune, ve lo confesso subito. Beh, alla salute.
Salute. E alla crema, signori. E come vino, Chateau Neuf di Pape.
Stupendo.
Bene, bene, signor Traps. Come vedete, l'atmosfera per ascoltare le vostre confessioni è ormai creata.
Una giovinezza difficile è stata la mia. Mio padre era un operaio di fabbrica, un uomo tetro e amareggiato che non si è mai curato di me. Mia madre, una lavandaia, sfiorita ben presto. Non potei frequentare che le scuole elementari. Le elementari soltanto.
Interessante, solo le elementari. Però vi siete fatta strada, carissimo?
Lo credo bene. Ancora 10 anni fa non ero che un venditore ambulante e andavo di casa in casa con una valigetta. Un duro lavoro. Sgambare dalla mattina alla sera, dormire su mucchi di fieno in alberghetti equivoci. Ho cominciato dalla gavetta, mio ramo, proprio dalla gavetta. Oggi invece, signori miei, vorrei che vedeste il mio conto in banca. No, non per vantarmi, ma c'è nessuno di voi che abbia una Studebaker?
Ma siate prudente!
Come ci siete arrivato?
State attento e parlate un po' meno.
Ho assunto la rappresentanza generale delle Festium sul nostro continente.
Le Festium? Che cos'è?
Ah, semplicissimo, caro giudice anfitrione. Se oggi esiste il nylon, il perlon, il myrlon, prodotti sintetici di cui quest'alta corte avrà indubbiamente sentito parlare, esiste anche le Festium, il re dei tessuti sintetici, resistente, trasparente, e tuttavia un beneficio per i reumatici, utilizzabile tanto nell'industria che nella moda, tanto in pace che in guerra, la stoffa ideale per fare cadute e al tempo stesso la materia più piccante per camicie da notte femminili come
passò per osservazione personale.
Per osservazione personale?
Stupendo.
Lombata di vitello, carciofi e un pastoso Saint-Julien Médoc 1927.
Una cena da pascià.
Lo credo bene. Il nostro anfitrione fa lui stesso le compere. Quel vecchio buon gustaio. Torniamo a voi. Continuiamo a esaminare, a indagare, a sviscerare il vostro caso. Come siete arrivato a ricoprire un posto così lucrativo?
Attenzione, pericolo in vista.
Beh, per la verità non è stato facile. Ho dovuto prima battere Gigax ed è stata dura.
Senti, e questo signor Gigax chi sarebbe?
Il mio principale di un tempo. Accidenti, questo Bordeaux deve essere una cannonata a giudicare dal profumo.
E dice un po', carissimo, sta bene il signor Gigax?
È morto l'anno scorso.
Che ti ha ammattito?
Morto! Sicché avremmo finalmente scovato il nostro bravo defunto, che è la cosa principale. Signori, vi invito a degustare il Saint-Julien Médoc in onore di questa scoperta. Veniamo dunque al nostro morto che è spuntato all'orizzonte. Può darsi che possa saltar fuori un bell'omicidio commesso dal nostro caro Traps per la sua e la nostra gioia.
No, mi dispiace, signori, mi dispiace, ma devo proprio deludervi.
No, non desistiamo, ricapitoliamo piuttosto. E il signor Gigax è morto l'anno scorso, avete detto?
8 mesi fa.
Dopo che voi assumeste quel posto?
No, poco prima.
E di che cosa è morto?
Disturbi cardiaci.
Benissimo, per ora non mi occorre altro.
Prudente, Traps, molto imprudente. Credetemi, ho una lunga esperienza. Grazie ai disturbi cardiaci, il pubblico ministero ne ha mandato più d'uno sul patibolo.
A che età è morto il signor Gigax, mio caro Traps?
A 52 anni. Mi passate ancora un po' di salsa, per
giovanissimo.
Favore?
Giovanissimo. Tutto questo lo confessate così tranquillo.
Non temete, mio caro avvocato. Quando comincerà la seduta, starò più in guardia.
Ma sciagurato.
Che cosa volete dire quando comincerà la seduta?
Perché? È già cominciata, forse?
Non se ne è accorto, non se ne è accorto.
Stupendo.
Signori miei, scusate tanto, ma immaginavo che il gioco avesse un'aria più solenne, più dignitosa, più formale, facesse più aula giudiziaria, insomma.
Carissimo signor Traps, la vostra faccia costernata un momento fa era semplicemente impagabile. Il nostro modo di giudicare vi sembra strano e un po' troppo allegro a quanto vedo, egregio amico. Ma vedete, noi quattro intorno a questo tavolo siamo pensionati e abbiamo pensato bene di liberarci dall'inutile farragine delle formule, dei protocolli, dei verbali, delle leggi e da quant'altro ingombra e soffoca le nostre aule giudiziarie. Noi giudichiamo senza tener conto di quella zavorra che sono i codici con i relativi articoli.
Niente articoli del codice? Un'idea meravigliosa.
Amici cari, vado a prendere una boccata d'aria prima che venga in tavola il pollo e tutto il resto. Una passeggiatina igienica e una sigaretta fanno bene. Invito il signor Traps ad accompagnarmi.
Volentieri, avvocato.
Attraversiamo la veranda e usciamo nella notte che finalmente è scesa sulla terra calda e maestosa. La mia vena poetica, amico mio, datemi il braccio.
Prego.
Una sigaretta?
Santo cielo, come me la sono goduta là dentro!
Caro amico, prima che torniamo in sala ad affrontare il pollo, permettete che vi parli un attimo sul serio e cercate di tenerne conto. Voi mi siete simpatico, giovanotto, vi voglio addirittura bene. Vi parlerò come un padre. Se continuiamo così, no? Processo, se ne va a carte 48.
Calunnia. State attento, mi par di vedere uno stagno. Una panchina di pietra, sediamoci.
Le stelle si specchiano nell'acqua. Che gradevole frescura. Ce n'è bisogno in questa notte d'estate. Dal villaggio giungono fino a noi suoni e canti.
L'associazione allevatori di bestiame fa festa. Le risate. È troppo divertente quel gioco di società. Alla prossima seduta della cuccagna dobbiamo introdurlo assolutamente anche noi.
Ne è vero? Par di rivivere. Io cominciai a deperire, mio stimabile amico, quando andai in pensione. E rimasto improvvisamente ozioso, me ne venni in questo villaggio a godermi la vecchiaia. Che attrattive ci sono qui? Nulla. Non tira vento, ecco l'unico vantaggio. Clima salubre. Ma che te ne fai se lo spirito ti resta inoperoso? Il procuratore stava per morire, il nostro anfitrione anche, ecco il bel risultato. Allora ci venne l'idea di quel gioco e tac! Diventò la nostra fonte di salute. Gli ormoni tornarono a funzionare, la noia scomparve, riacquistammo energia, spirito giovanile, elasticità e appetito. E adesso giochiamo ogni settimana con gli ospiti del giudice che fungono da imputati, secondo chi ci capita, commercianti, venditori ambulanti, turisti. Ier l'altro abbiamo persino condannato a 20 anni di carcere un deputato al Parlamento. Fu solo grazie alla mia abilità che riuscì a scampare la forca.
La forca? Perché? Siete spassoso, sapete?
Perché?
La pena di morte è abolita, no?
Ma nella giustizia statale, ma qui abbiamo a che fare con una giustizia privata e la ripristiniamo. È proprio la possibilità di comminare la pena di morte che rende così emozionante il nostro gioco.
Allora dovreste avere anche un boia.
L'abbiamo, l'abbiamo. Il signor Pilet.
Pilet? Quello che dice sempre stupendo.
È stato uno dei migliori, dei più valenti carnefici del paese che confina col nostro. Ora è in pensione anche lui, ma è ancor sempre versatissimo alla sua arte. Che cosa dite? Non so.
Di colpo mi era preso paura. Ma sono sciocchezze. La serata sarebbe meno allegra e gustosa senza carnefice. E godo già al pensiero di raccontare il fatto alla cuccagna, dove certo una volta o l'altra faremo venire anche il boia dietro un piccolo compenso e pagandogli le spese di viaggio. Ehi, avete udito?
Che altro c'è?
Ma un grido! Non avete sentito?
Un grido?
Sì, dentro a casa.
Oh, era Tobia.
E chi è Tobia?
Ha avvelenato sua moglie.
Sua moglie?
Sì. E perciò 6 anni fa lo abbiamo condannato all'ergastolo. Veramente avrebbe meritato la pena di morte, ma siccome è irresponsabile...
6 anni fa. Ed è ancora qui?
Come ospite. Quando non abbiamo altri ospiti, lui recita la parte dei vari personaggi storici. Ieri appunto fu Federico il Grande. Ora è libero, dato che siete venuto voi. Dormi in una cella da ergastolano e di notte un po' irrequieto, ma per il resto è una cara persona.
Una cella da ergastolano.
Così le chiamiamo le stanze in cui ospitiamo coloro che abbiamo condannato alla reclusione a vita. Abbiamo una stanza per ogni genere di pena.
Ci sono cascato di nuovo. Oh, ho avuto un'autentica pipa. È una casa dell'altro mondo.
Confidenza per confidenza. Voi avete ucciso Gigax, vero?
Io?
Beh, già che è morto.
Ma non è mica colpa mia.
Mio caro giovane amico, capisco il vostro ritegno. Di tutti i delitti, gli omicidi sono i più penosi da confessare, ma con me potete confidarvi tranquillamente. Io conosco la vita e ho per voi la più larga comprensione.
Non ho proprio niente da confessare.
Ehi, ma che discorsi sono questi? Bisogna pur confessare, che lo si voglia o no, e qualcosa da confessare c'è sempre. Orsù dunque, amico caro, non fate il difficile e parlate francamente. In che modo vi siete disfatto di Gigax?
Mio caro avvocato, il fascino particolare di questo gioco, se un principiante come me può esprimere il suo modesto parere, consiste nel fatto che chi vi recita la parte dell'imputato ogni tanto si sente venire i brividi. Il gioco minaccia di convertirsi in realtà. Ci si chiede a un tratto: sono o non sono un delinquente? Il vecchio Gigax l'ho ucciso oppure no? Si resta tutto scombussolato, sembra proprio di stare al cinema. E perciò, confidenza per confidenza, sono proprio innocente della morte di quel vecchio gangster.
E va bene, innocente. Speriamo. Venite, torniamo in casa, in sala da pranzo, dove il pollo è già in tavola e lo Chateau Pavy 1921 brilla nei bicchieri.
Eccoli di lì.
Oh, finalmente.
Stupendo.
Il pollo è squisito.
Cucinato secondo una ricetta segreta di Simonetta.
Una leccornia.
Signori, sedetevi, noi stiamo già lavorando di ganasce.
Una domanda, carissimo e stimatissimo imputato, una domanda. Voi ci avete detto poco fa che il signor Gigax era morto di una malattia di cuore. È proprio vero?
Verissimo, signor procuratore.
Parola d'onore?
Ma sì.
Non lo avreste piuttosto avvelenato?
No, niente del genere.
Gli avreste sparato, forse?
Neanche.
O gli avete preparato un bel incidente automobilistico?
Oh, guardia, è un tranello.
Siete decisamente sfortunato, signor pubblico ministero. Gigax morì di infarto cardiaco e non era nemmeno il primo attacco. Già qualche anno prima ne aveva avuto uno, il vecchio pirata, lo so di certo.
E da chi lo avete saputo?
Da sua moglie, caro procuratore.
Da sua moglie?
Attento, per l'amor del cielo!
Signori, questo Chateau Pavy 1921 supera le mie aspettative. Sono già al quarto bicchiere! Ma perché l'alta corte non creda che io le nasconda qualcosa, voglio dire la verità e attenermi alla verità, anche se il mio avvocato non fa che bisbigliarmi. Ho tolto! In una compagnia di amici come questa non è il caso di far complimenti. Vi si sopporta anche la verità, voglio sperare. Dunque, tra me e la signora Gigax, sapete, c'è stato qualcosa.
Ma
che volete? Quel vecchio filibustiere era spesso in viaggio e trascurava la sua bella e appetitosa mogliettina nel più indegno dei modi. E allora, sapete com'è? Di tanto in tanto
ho dovuto fare la parte del consolatore.
Una confessione!
Stupendo!
È sconsiderato!
Ma signori miei, che c'è da ridere?
Non ha capito!
Signor Traps, siete ancor sempre in buone relazioni con la signora Gigax?
Attento, è una domanda decisiva!
Beh, dopo la morte di Gigax non l'ho più vista. Sapete, non volevo comprometterla, povera vedovella.
C'è cascato, naturalmente.
Si arriva alla pena di morte.
Formaggio.
Ci sono cascato? Oh, signori, non capisco. Negli affari non si scherza, lo ammetto. È una lotta a coltello. Chi volesse far troppo il gentiluomo andrebbe in malore. In fondo sono padre di famiglia. Guadagno soldi a palate, è vero, ma sgobbo come 10 elefanti. Ogni giorno mi faccio i miei bravi 600 chilometri con la mia Studebaker. E che ci volete fare? Il commercio è una lotta e la vita privata una giostra. Oggi si cede a una tentazione, domani si resiste. Oggi si commette un piccolo adulterio, domani no. È una questione di fortuna. Nessuno può rimproverarmi nulla. Vedremo. Signori miei, per celebrare degnamente questa serata, stappiamo una bottiglia di Chateau Margaux 1914. Vedete, è ancora ermeticamente chiusa. Ah, annusiamolo, ammiriamolo, versiamolo solennemente al signor Traps questo vinello come ringraziamento delle ore meravigliose che egli ci fa trascorrere. Che ve ne pare?
Magnifico! Stupendo!
Egregi signori, l'interrogatorio del nostro caro imputato sarebbe concluso. Invito pertanto il pubblico ministero a pronunciare la sua piccola requisitoria.
E va bene, signor Traps, ascoltiamo questa requisitoria. Resterete di stucco vedendo quello che avete combinato con le vostre imprudenti risposte. Ora però non perdete la testa, vi trarrò io dall'impiccio. Coraggio. Soprattutto concentrazione, raccoglimento. La notte è silenziosa. Solo dal villaggio s'ode il lontano suono di qualche organino. Non sarà certo questo a disturbarci.
Il bello di questa serata, amici miei, ciò che la rende particolarmente riuscita è il fatto che abbiamo scoperto un omicidio preparato con tale raffinatezza che naturalmente la nostra giustizia statale non poteva che lasciarselo sfuggire.
Un omicidio?
Ah, beh, ma questo poi, come barzelletta non c'è male. Ora capisco dove volete arrivare. Mi si vuol convincere che ho commesso un omicidio. No, signori miei, con me non attacca.
Proprio questo che occorre dimostrare, tanto più che l'accusato si ritiene ancora innocente.
Voglio però dir subito, si tratta di un lietissimo evento. La scoperta di un omicidio fa battere più forte i nostri cuori, ci pone di fronte a nuovi compiti, a nuove decisioni, a nuovi doveri. E perciò mi permetto di congratularmi col nostro caro ed egregio colpevole, dato che senza un colpevole è piuttosto difficile scoprire un assassino, far seguire il suo corso alla giustizia. Bevo pertanto alla salute del troppo modesto Alfredo Traps, che un benevolo caso ha portato in mezzo a noi.
Viva Alfredo!
Signori, la benevolenza che mi dimostrate mi commuove profondamente. Non mi vergogno delle mie lacrime. È la più bella serata della mia vita.
Anch'io ho gli occhi pieni di lacrime.
Procuratore caro, carissimo amico.
Imputato caro, carissimo Traps.
Diamoci del tu.
Mi chiamo Kurt. Alla tua salute, Alfredo.
Alla tua, Kurt. Ripenso con orrore ai tempi in cui i servitori dello Stato dovevamo esercitare una ben tetra professione. Come tutto è cambiato. Mentre una volta non facevamo che saltare da un processo all'altro, oggi possiamo istruire comodamente, con tutto il nostro agio, in un'atmosfera di gaglienza. Impariamo ad amare l'imputato, ed è bene che sia così, perché la giustizia, amici miei, è una cosa serena, alata, non qualcosa di spaventoso, di terrificante, come è divenuta la giustizia ufficiale.
Viva la giustizia!
Viva la giustizia!
Viva la giustizia!
E dopo questo brindisi, permettetemi di apprezzare il fatto. Credo di aver trovato la parola giusta, visto che la mia requisitoria non vuole essere affatto un discorso intimidatorio che possa mettere in imbarazzo il nostro amico, bensì un apprezzamento che gli indichi il suo delitto, glielo faccia fiorire sotto gli occhi, glielo faccia conoscere appieno. Come ho fatto a scoprire che il nostro caro amico è autore di un omicidio, e non di un omicidio qualsiasi, ma di un omicidio raffinatissimo, attuato senza spargimento di sangue, senza far ricorso a mezzi quali il veleno, la pistola e simili.
Sono proprio curioso di sapere.
Il primo sospetto me l'ha ispirato la circostanza che il nostro rappresentante generale ancora un anno fa girava in una vecchia Citroën, mentre oggi si pavoneggia al volante di una Studebaker.
Ma allora il mondo dovrebbe pullulare di assassini.
Ora io so, naturalmente, che viviamo in un periodo di intensa ripresa economica, e così il mio sospetto fu dapprima assai vago, più che altro una specie di intuizione di trovarmi di fronte a un fatto consolante, la scoperta appunto di un omicidio. Un sospetto logicamente fondato non scaturì che al momento in cui fummo informati di che cosa era morto quel leggendario principale, di un infarto cardiaco. Qui si trattava di dedurre, di combinare, di dar prova di acume, di fiuto, di procedere con somma discrezione, di credere a un omicidio proprio perché sembrava assurdo supporlo.
Difatti è assurdo.
Diamo un'occhiata al materiale a nostra disposizione. Tracciamo un profilo del defunto. Sappiamo poco sul suo conto. Ciò che sappiamo lo abbiamo ricavato dalle parole del nostro simpatico amico. Gigax era un uomo, possiamo dedurre, che badava al sodo, sfruttava senza riguardi i suoi dipendenti e sapeva come si fanno gli affari, anche se i mezzi di cui si serviva erano spesso più che discutibili.
Esatto, l'avete fotografato, quel vecchio filibustiere.
Inoltre, possiamo pensare che il signor Gigax amasse farsi vedere agli occhi del mondo come un tipo robusto, sanissimo, come un uomo d'affari estremamente fortunato, all'altezza di qualunque situazione e furbo di tre cotte, ragion per cui teneva accuratamente segreto il suo grave vizio cardiaco. Anche qui citiamo il nostro Alfredo, considerando quel disturbo con una specie di rabbia dispettosa, quasi fosse una perdita di prestigio personale.
Magnifico! Siete proprio un mago!
Ma volete star zitto?
Si aggiunga che il defunto trascurava sua moglie, una donnina che possiamo immaginare piuttosto bella e appetitosa. Il nostro amico almeno non si è espresso su per giù in questi termini.
Una donna che leva di...
Per Gigax contava solo il successo, solo gli affari, e sembra molto probabile che egli fosse persuaso della fedeltà di sua moglie, sicché sarebbe stato un durissimo colpo per lui se fosse venuto a sapere che sua moglie lo tradiva col nostro ammirato Casanova della Cuccagna.
E difatti ci rimase male.
Ci rimase male?
Ma pensate un po' a quel che dite, per l'amor di Dio, ora avete rivelato una cosa gravissima.
Oh, guarda, e come lo venne a sapere quel vecchio demonio?
Glielo confessò la sua appetitosa mogliettina?
No, aveva troppa paura di quel gangster.
Lo scoprì lui stesso?
Impossibile. Era troppo pieno di sé.
Oh, hai forse confessato tu, mio caro amico e Don Giovanni?
È un po' imbarazzante, Kurt, rispondere a questa tua domanda.
Vorrei avvertire il signor Trapps che egli non è tenuto affatto a rispondere.
Certo, non è obbligato a farlo.
Va bene.
Alta corte, la perspicacia del pubblico ministero merita un incoraggiamento. Buon giocatore è solo colui che prende sul serio il proprio gioco. Questo vale anche per il gioco che stiamo facendo. Io non ho paura della verità. Ammetto che uno dei miei amici avvertì Gigax e che fui io che lo indussi a farlo. A me non piacciono i misteri, non mi piacciono qui come non mi piacquero allora quando ebbi quella relazione con Cathy.